ha detto bene questa mattina, lui fa meraviglie. Portiamo i saluti della Chiesa di Tirana, Albania, in particolar modo di Enver. È una condizione, quella difficile, difficilmente si convertono gli uomini, e quindi è sempre difficile e complicato portare avanti la testimonianza che si trova in quella zona. Però, grazie al Signore, anche se molto lentamente, sta crescendo. Abbiamo visto, quando abbiamo fatto la foto, hanno dovuto fare la foto finale, che c'era un bel gruppetto incoraggiante. Ecco, dobbiamo continuare a pregare per questi credenti. Quindi loro vi salutano affettuosamente, vi ricordano, ci ricordano affettuosamente. Voglio anche dire alla Chiesa che questa mattina ci siamo sentite con Patrizia Consoli riguardo il riferimento al marito. La situazione è ancora molto grave, però parlava di alcuni piccoli miglioramenti. Ecco, continuiamo a pregare per questo fratello che è in queste condizioni davvero molto serie. L'argomento che voglio trattare è quello della generosità cristiana, più precisamente la potenza della generosità cristiana. È il tema che mi hanno chiesto di predicare in Albania dopo il matrimonio. E qualcuno, sapendo che avrei portato questo argomento in Albania, perché mi è stato chiesto, mi è stato detto se avevo piacere di portarlo anche qua. E così, magari in modo un po' diverso, lo porterò anche a voi in qualche riunione. Forse Gerardo si ricorderà, quando siamo stati a Bolzano una decina d'anni fa, abbiamo trattato anche, non in questo modo, la generosità cristiana, vero? Sembra strano, ma anche la generosità cristiana fa parte dell'adorazione. L'adorazione ha molte forme, ha molte maniere di espressione. Una di queste è proprio la generosità cristiana. Oserei dire il modo in cui noi veramente adoriamo il Signore, il modo in cui noi dimostriamo, lo vedremo nel tempo, dimostriamo veramente quanto siamo spirituali, e proprio anche attraverso il donare al Signore. Non so se avete fatto caso, quando cantiamo, abbiamo cantato l'inno che parlava della grazia, e la strofa cosa diceva? Forse noi non facciamo caso quando cantiamo, è vero? Cantiamo perché dobbiamo cantare a volte, però se facessimo un po' di più caso e se cantassimo un po' di più con uno spirito di preghiera, io credo che sarebbe un po' diverso. E quello che ho, io te lo do, perché tu mi hai amato. È vero? Quindi la generosità cristiana è una delle espressioni che fanno parte dell'adorazione. Lo vedremo un po' meglio adesso, leggendo solo qualche passo. Non sarò lungo, perché mi piacerebbe che dopo si continuasse magari a cantare, a pregare, perché possiamo veramente aprirci davanti al Signore. Gerardo ha fatto una bella preghiera, due o tre volte ha detto: ti ritorniamo quelle che tu ci hai dato. Diciamo che dare non fa parte della natura umana, è vero? La natura umana è la natura peccaminosa. Cosa fa parte della natura peccaminosa? Avere. Dammi, no? Troviamo nei proverbi questo. Dammi, è vero? Questo fa parte della natura umana. Però quando dobbiamo donare, come giustamente pregava Jonathan, ha riempito il cuore mio e di mia moglie, a volte troviamo delle giustificazioni che non reggono. E noi vedremo nel corso di questo breve messaggio che anche persone di una certa povertà hanno donato, non hanno trovato giustificazioni. E donare anche misura quanto siamo spirituali veramente. Vedete, fratelli, l'ho detto diverse volte in Albania, la spiritualità non è solo studiare, venire dietro un pulpito e ci mettiamo a predicare. La spiritualità passa anche attraverso queste cose, cioè come quello del donare. Lì si dimostra quanto noi amiamo veramente il Signore. Questa è una cosa molto importante, perché ci vuole davvero una consacrazione particolare. Allora, dicevo, ci sono diversi modi, diverse espressioni attraverso le quali noi dimostriamo veramente di adorare il Signore. Io me ne voglio far vedere una prima di andare a parlare, anzi qualcuna prima di andare a parlare del donare. Venite in Prima Timoteo nel capitolo 1 e leggiamo il verso 12 fino al verso 14. Non lo commenteremo, vi do soltanto degli spunti per farvi vedere che l'adorazione non è soltanto dire Signore ti adoriamo, Signore siamo qui, ti lodiamo. La parola adorazione, se sono ben informato, è composta da due altre parole. Una prima che ha a che fare con il proscuneo, cioè il credente che si prostra davanti a Dio e gli riconosce tutta la signoria, tutto quello che ha appartiene a Dio. Lo vedremo nel corso di queste riflessioni. E l'altra parola è gonupeteo, cioè che compie delle azioni, dice delle parole seguite dalle azioni che dimostrano che c'è veramente adorazione. Perché dire delle parole, sì, dice Gesù, voi mi chiamate Signore, Signore, ma alla fine non fate quelle che vi dico, no? È facile dire Signore, Signore, è facile mettere insieme delle parole, dei messaggi, magari anche messi bene, se abbiamo la capacità anche di parlare. Però quando si tratta di dare, allora ecco, si comincia un po' a... Sì, ho due figli, ho quattro figli, ho cinque figli, ho un figlio, un mutuo, bomba, tutte queste cose qua, e allora siamo tutti giustificati. Non è vero? Siamo inattaccabili. Ma la parola di Dio ci fa vedere qualcosa di diverso. Quindi questi messaggi non vogliono essere messaggi, come dire, di rimprovero, ma vogliono essere messaggi di incoraggiamento a vivere il dare come un segno di adorazione. E dice qui l'Apostolo Paolo, nel versetto 12, io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata fatta perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Qual è la ragione per cui l'Apostolo Paolo ringraziava, possiamo dire, adorava il Signore mentre scriveva questa lettera pastorale al suo collaboratore Timoteo? Era quello di servire Dio. Paolo dimostrava di adorare Dio perché lo serviva, perché Dio l'aveva messo a suo servizio. È bellissimo questo, no? Servire Dio è un modo per dimostrare che noi lo stiamo adorando. Un altro modo per dimostrare questo è come diceva mio figlio Jonathan, è proprio l'amore. Venite in Prima Giovanni, capitolo 4, capitolo 4, versetto 19, un verso che conosciamo bene, lo citiamo a volte spesso, e penso che non è sbagliato ricordarlo ancora. Dice qui nel verso 19: noi amiamo perché egli ci ha amati per primo, o il primo. Noi amiamo perché? Perché lui ci ha amati per primo. Allora c'è una domanda logica: ma noi amiamo Dio? E se lo amiamo, perché non lo amiamo di più? Perché non ci doniamo di più a Lui? Amiamo veramente il Signore? Vedete, quando noi amiamo qualcuno, non ci sono sacrifici troppo grossi che ci fanno rinunciare, è vero? Se siamo fidanzati con una persona, noi corriamo, facciamo i chilometri, spendiamo benzina, paghiamo l'autostrada, compriamo il regalo migliore, doniamo le cose migliori. È vero, perché? Perché vogliamo dimostrare che stiamo amando questa persona. E non possiamo semplicemente dire ti amiamo. E penso che un po' abbiamo un po' tutti, realizzato una cosa di questo genere. Non portiamo una cosetta da nulla. Se veramente amiamo una persona, portiamo qualcosa di prezioso, qualcosa che veramente vale la pena che venga ricordato. Ci sono stati due matrimoni, forse ne faremo un terzo, se al Signore piacerà. A fine mese si sposa il figlio di Marzio. E quando si fa un regalo ai matrimoni, si cerca di comprare la cosa più bella, la cosa che rimanga di più, che porti, che abbia anche una risonanza anche futura. Vogliamo che questa coppia ricordi che abbiamo fatto qualcosa e dimostriamo che abbiamo un grande affetto per questa coppia. Noi amiamo perché lui ci ha amato per primo, fratelli. Donare non fa parte della natura umana. Donare è una dimostrazione dell'amore di Dio, dell'amore che abbiamo per Dio. E questa è la cosa molto, molto importante. Ho qui un altro appunto che non leggo perché conoscete molto, molto bene, Giovanni 3,16. Cosa ricordiamo di Giovanni 3,16? Dio ha tanto amato il mondo che ha parlato, che si è messo dietro un pulpito e ha detto: ah, ma quanto mi dispiace di voi, vorrei fare di più, ma sono troppo occupato, no? È vero? Che ha dato. E cosa ha dato? Beh, ha dato quelle che avanzavano, ha dato un angelo, no? Tanti angeli, è vero? C'erano miriadi di angeli che servivano il Signore. Vabbè, un angelo in più, un angelo in meno, non fa niente, no? No, non ha fatto così il Signore. Ha dato la cosa più preziosa. Noi potremmo, se ci fosse possibile, vivere altre 1000 vite, ma non riusciremmo mai a capire fino in fondo quanto è stato grande questo dono. Potremmo fermarci, potremmo stare alla presenza del Signore, potremmo ascoltare i migliori messaggi, ma nessuno riuscirà mai ad entrare nella profondità di questo dono. Dio ha dato il suo unigenito figlio. E per chi l'ha dato? Per quelle che abbiamo letto stamattina in Romani capitolo 5. Per dei bestemmiatori, per dei delinquenti, per dei bugiardi, per degli adulteri. L'ha dato per noi. Allora, quando noi diamo al Signore, facciamo bene i conti, calcoliamo tutto. Vedremo un po' tutte queste riflessioni, se al Signore piacerà, da martedì. Oppure abbiamo davanti l'opera del Signore Gesù. Abbiamo Lui, il dono del Signore Gesù. Vedremo alla fine di questi incontri, nella seconda Corinzi, capitolo 8, e se ricordo bene, verso 15, l'Apostolo chiude questo grande messaggio dicendo: benedetto sia Dio per il suo dono ineffabile. Che vuol dire ineffabile? Tre volte solo è scritta nella Bibbia ineffabile. Ma che vuol dire? Qualcosa che non si può spiegare. Non si può dire con le parole umane. Ci vogliono le parole divine, noi non ce l'abbiamo. È vero? Questo ha fatto il Signore. Ebbene, vorrei dire che noi siamo ricchi perché Gesù si è impoverito per noi. Venite con me, passo che già avete capito, Seconda Corinzi, capitolo 8, Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Notate come inizia. Infatti voi conoscete. Mi fermo un attimo. Conosciamo noi? Non credo che la scrittura richiami qui ad una conoscenza di tipo teorica, no? Ah, l'abbiamo letto nella Bibbia, sì, lo conosco. Lo conosco questo verso. Credo che parli di una conoscenza che ha a che fare con un rapporto così ravvicinato che è nato qualcosa. Pensate, la prima volta che questo verbo viene menzionato nella scrittura, conoscere, si trova in Genesi capitolo 4, versetto 1. Adamo conobbe Eva e nacque un figlio. Si parla di un rapporto grazie al quale succede qualcosa. In voi, dice Paolo qui ai Corinzi, è successo qualcosa. Ve lo ricordate che è successo qualcosa? E quindi possiamo leggere, infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Parlando di questi fratelli di Tirana, mi sono permesso di fare delle domande dicendo: ma secondo voi quanto Gesù si è fatto povero? Che diceva: ha lasciato la gloria, ha lasciato qua, ha lasciato là. Potremmo stare una vita. Nessuno mai potrà dire quanto Gesù si è impoverito. E sapete perché? Perché per quantificare la povertà del Signore Gesù bisogna capire quanto era ricco nel cielo. Una persona può avere 100.000 euro, 200.000 euro e dice: l'ho speso tutto e sono diventato povero. Allora si può quantificare. Ho gestito male, si può quantificare. Ma chi può quantificare la povertà in cui è sceso il Signore Gesù per noi? È vero? E chi può allo stesso tempo, fratelli, quantificare la ricchezza nella quale siamo entrati noi? Ci avete mai pensato? Avete mai chiuso gli occhi per qualche istante pensando che se Dio non fosse intervenuto con questa ricchezza, noi ci saremmo trovati in una condizione di perdizione dalla quale non saremmo mai più usciti fuori? Riusciamo noi a quantificare la condizione di perduti nella quale noi ci trovavamo? Io tremo davanti a queste cose. Se solo potessimo fermarci durante la giornata, mentre laviamo i piatti, mentre andiamo a lavorare, mentre facciamo i mestieri a casa, mentre camminiamo. Io ricordo quando mi convertii al Signore nel 73, ritornai a Milano per lavorare, dovevo prendere un tram per andare a lavorare all'Idro San Siro e c'era un pezzettino di strada, forse un 10 minuti per prendere il tram e pensavo, Dio mi ha perdonato. Ma io bestemmiavo, ma io ero un bugiardo e mi veniva da piangere e spesso lo facevo a piedi perché mi vergognavo di prendere il tram, perché pensavo che Dio mi aveva perdonato. Vedete, fratelli, questa è l'adorazione. Noi ce ne andremo tra poco, ce ne andremo a casa, forse dimenticheremo tutto, ma quando durante la giornata, ovunque ne siamo, al lavoro, nelle nostre faccende, pensiamo a quanto Dio ci ha arricchiti. E per arricchirci ha dovuto impoverire il suo figlio Gesù Cristo. È qualcosa da fermarci e dire, io non capisco, Signore, è troppo per me. Forse un giorno, quando saremo nella sua presenza, riusciremo a capire di più. Però per adesso voglio dirti meno grazie. Guardate, è davvero molto, molto importante. Noi siamo ricchi nella misura in cui Gesù si è impoverito. Noi possiamo arricchire l'opera del Signore, e lo studieremo questo, nella misura in cui noi doniamo. Dicevo ai fratelli, quando noi doniamo, doniamo ai bisognosi, doniamo per l'opera del Signore, provate a farlo. Sentirete una gioia dentro che niente ha equivalente. Vedere una persona che riceve e vedere la gioia, il volto gioioso di quella persona. Adesso lo possiamo dire, un servitore del Signore che è col Signore già da tempo, il fratello di Noturello, venne a casa e mia moglie aveva quanto aveva per fare la spesa e donò tutto a questo fratello, non ce la fece più, poi lo donò tutto. E il volto di quel fratello, la gioia di quel fratello, non aveva dato chissà che cosa, ma il volto di quel fratello era così raggiante che mia moglie dopo, non so, forse 40 anni, non lo dimentica ancora. Ho dato gioia ad un fratello. Che bello tutto questo, no? È vero o no? Dare, per essere gioiosi e dare gioia agli altri. Sempre qui in Secondo Corinzi leggiamo i versi da 1 a 5. Abbiamo detto prima quante giustificazioni ne troviamo, è vero? Anch'io sono bravo a trovare le giustificazioni. Le giustificazioni a volte, come vediamo già nel libro della Genesi, è proprio il concetto che noi chiamiamo relativismo. Non lo facciamo per colpa di. Lo abbiamo fatto per colpa di. Però non ci esaminiamo veramente davanti alla parola di Dio. Notate cosa dice qui. È una testimonianza che Paolo rende ad una chiesa molto ricca. Notate la ricchezza adesso di questa chiesa, ve lo faccio notare. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese di Macedonia, anzi più di una chiesa, chiesa di Macedonia, perché nelle loro molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema, io pensavo che erano nelle chiese ricche, povertà, estrema povertà, hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore. Mamma mia, una cosa così non l'ho mai sentita nessuno. Per piacere, fratello, fammi donare. Fratello, ma tu non puoi neanche mangiare. No, fammi donare. Ma sono io che devo dare a te. No, no! Ma io rimango veramente allibito. Volentieri secondo i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi, e non soltanto hanno contribuito come noi speravamo. Ecco dove sta il segreto dell'adorazione. Ma prima hanno dato a se stessi, al Signore, poi a noi, per la volontà di Dio. Si sono donati al Signore, questa è l'adorazione. Un uomo, una donna, una chiesa che si dona al Signore non conosce sacrifici troppo pesanti. Io rimango stupito di questo e vi devo dire anche, mi vergogno anche un po', perché non è così che io faccio. Io credo di essere uno che dona, però non proprio così, come dice il Signore. E questo è davvero qualcosa che deve farci riflettere. Un'ultima e breve riflessione, pensavo di finire prima, un'ultima e breve riflessione. Vedete, questi hanno donato perché erano consacrati a Dio. Allora, il donare è anche una dimostrazione di consacrazione al Signore. Non è semplicemente predicare, scrivere, avere tanta conoscenza, dire delle belle parole. No, non è sempre segno di spiritualità. La spiritualità è quando il nostro cuore è per l'opera del Signore. È per l'opera del Signore, per i bisogni dell'opera del Signore, noi diamo, come vedremo, non quello che vogliamo, ma quelle che possiamo. Allora, io avevo un'altra riflessione qui, ci vuole qualche minuto. Mi voglio fermare. Mi piacerebbe che ci fermassimo un attimo a, magari a pregare. E se gli anziani me lo concedono, mi piacerebbe cantare. Lo volevo citare dal posto. Dare. Dare, se me lo concedete. Non dimentichiamolo. Noi dimostriamo quelli che siamo dal modo in cui viviamo, agiamo e quando ci toccano le cose che sono a noi preziose. Amen.
Dare, non ricordo che numero.